Al telefono con noi l'onorevole Stefano Mugnai di Forza Italia. Buongiorno onorevole.
Salve, buongiorno a tutti voi.
E allora, crisi di governo, anche Forza Italia è un, come dire, un partecipante alla vita politica della crisi, però con dei distinguo rispetto a un centrodestra unito. C'è una dichiarazione sua, dice: Forza Italia non dice elezioni o morti. Noi, Forza Italia, anteponiamo sempre gli interessi del paese, soprattutto in una fase delicata come questa. E riteniamo...
Sì, di...
bravo.
Prego, prego.
No,
è che la conosco, la mia dichiarazione. È una dichiarazione che però risale a 2 settimane, quando ancora, come dire, stavamo ragionando di fare il governo Conte, ma era già chiaro, perché c'era fra le righe, che difficilmente il tentativo di Conte di trovare un po' di volta gabbana, di cui si sta parlando in Parlamento, per durare con la sua esperienza di governo, sarebbe andato a buon fine, e quindi già si prefigurava un altro tipo di soluzione. In quel momento nel centrodestra lo slogan era elezioni subito, era evidente a tutti, in primis il Quirinale non mi sembra affatto, non era affatto intenzionato andare a portare il paese al voto, e quelle magari allora erano suggestioni, ma poi sono state confermate da quanto detto dal presidente Mattarella
nelle sue dichiarazioni piuttosto sibilline,
dato ieri l'altro in maniera, come dire, assolutamente esplicita. Io poi ho la sensazione che sia la posizione di Mattarella sia il momento della stranza degli italiani, che in questo momento hanno altri problemi e si rendono conto che avere un governo forte in questo momento, non fra 6 mesi, in questo momento è essenziale per vincere 2 sfide importanti: quella di debellare la pandemia e quindi piano vaccinale, e quella di permettere al paese di avere un futuro e quindi recovery plan, con tutte le altre cose importanti che, come dire, fanno da corollario. Allora, quella era una mia dichiarazione che serviva un po' anche a rompere questa ipocrisia di fondo che il centrodestra vuole l'elezione e basta. Il centrodestra, sì, certo, magari si potesse votare, siamo stravanti nei sondaggi, ma era evidente che il contesto dato andava in un'altra direzione. Allora, perché continuare a stare sull'Aventino? Anche noi facciamo politica, insomma, erano settimane dove il pallino in mano era fra Renzi, Conte, il PD e 5 Stelle. Beh, insomma, noi, se abbiamo l'ambizione di rappresentare la maggior parte degli italiani, perché questo dicono sondaggi, non è che si può stare alla finestra, e quindi dobbiamo far politica, dobbiamo essere dentro la partita.
Bisogna rompere la situazione.
Le cose iniziano accadute, esatto.
E sicuramente con quella dichiarazione lei c'è riuscito. La domanda che scaturisce è questa: ma siccome fino ad oggi avete sempre tenuto a ribadire che il centrodestra era unito, con quella dichiarazione il centrodestra resta unito, oppure c'è un'unità davvero nel centrodestra su quella posizione?
Allora, il centrodestra in primis non è sempre stato unito, insomma, sommessamente faccio presente che la Lega ha governato 5 Stelle, meno unito di così, noi eravamo, allora,
con il placido accordo però.
No, ma noi votammo contro la fiducia. Fratelli d'Italia si astennero alla fiducia del governo Conte 1 e la Lega faceva parte di loro. Quindi tutta questa unità non è che c'è mai stata. Certo, deve essere la stella polare di tutti noi, perché se il centrodestra unito è competitivo ovunque, insomma, lo dovrebbe essere anche in Toscana, se magari ci fosse stata la capacità di fare scelte un po' più mirate, un po' più intelligenti, ma comunque siamo competitivi ovunque e vinciamo spesso. Detto questo, il centrodestra è una coalizione, non è che è un partito unico. Poi anche all'interno di singoli partiti c'è un dibattito politico, figuriamoci all'interno di una coalizione in uno snodo così fondamentale per la storia del nostro paese. Quindi il dibattito è tutto aperto, ieri si sono visti i leader dei partiti, tra l'altro c'è anche Giorgetti, che come lei ben sa e come sanno penso molti dei nostri radioascoltatori, sull'ipotesi di un sostegno al governo Draghi.
Cioè, non lo esclude, pensa... Giorgetti non lo esclude.
No. Diciamo è stato il primo a parlarne in maniera esplicita, quindi lui è assolutamente favorevole, perché
in tempi non sospetti, forse
che anche nella Lega c'è un dibattito in corso. Io spero che tutto il centrodestra, rispetto al fallimento e al spettacolo dignitoso che ha dato la vecchia maggioranza, e quindi le forze politiche l'hanno sostenuta, Partito Democratico, Italia Viva, 5 Stelle e la sinistra, ecco, secondo me se il centrodestra unito avesse la capacità e la lungimiranza di rispondere presente all'appello drammatico che ha fatto il Presidente della Repubblica ieri l'altro, beh, credo che gli italiani noterebbero in maniera evidente la differenza fra il nostro atteggiamento volto all'interesse del paese e le guerre di religione, tutte, come dire, finalizzate alle poltrone e le singole ambizioni e antipatie personali che hanno contraddistinto questa stagione politica all'interno del centro-sinistra e dei 5 Stelle. Sarebbe veramente un gran segno distintivo. E quindi lavoriamo perché tutto il centro-destra converga su questa posizione, che secondo me, secondo Forza Italia, è una posizione responsabile. Ci riusciremo, lo vedremo nelle prossime ore.
Soprattutto ci riuscirà Draghi a portare a casa una maggioranza che gli permetta di governare?
Io spero di sì, perché veramente questa è l'ultima chiamata, Questa è l'ultima chiamata per il paese. Poi, come dire, i suicidi di massa accadono in natura, insomma, e accadono anche nella politica e in democrazia. Però, secondo me, se perdiamo questa occasione per far sì che il paese non manchi due sfide importanti, l'ho detto, quella di uscire dalla pandemia e quindi fare un piano vaccinale che ancora non esiste, anche questa è un lascito drammatico, tragico, vergognoso del governo Conte Bis, e per porre le basi con gli oltre 200 miliardi che arriveranno dall'Europa per permettere al paese di guardare ai prossimi anni con un minimo di speranza, altrimenti sarà la perfetta realizzazione del programma del Movimento 5 Stelle. Loro nascono per la decrescita, sarà una decrescita non felice ma drammatica. Noi ci dobbiamo opporre a questo e credo che una figura come Mario Draghi, guardate, ora in queste ore si sta anche mitizzando, no? Forse eccessivamente, poi penso sia una persona come tutti noi, insomma, ha due gambe, avrà
i suoi due braccia,
una persona normale, certo, di una caratura significativa perché la sua storia lo racconta, ma al di là di questo, poi, come dire, il Presidente del Consiglio, se lo farà, sarà anche per lui la prima esperienza e quindi può aver fatto cose eccezionali come le ha fatte in tutta la sua carriera, ma certamente non l'ha mai fatto il Presidente del Consiglio e quindi verrà valutato nel caso in cui poi abbia la fiducia del Parlamento per come opererà. Però dico questo, il ragionamento politico credo non sfugga a nessuno. È evidente che l'Italia è un paese importante, però siamo una delle province dell'impero e che il nostro futuro purtroppo non saremo mai più in grado di scrivercelo da soli, quindi sarà sempre la necessità di avere un futuro dove sarà importante un dialogo, ma anche tutta una serie di linee di credito che ci dovranno aprire l'Unione Europea, gli Stati Uniti, il mondo occidentale, i nostri partner. Allora, per far questo ci vuole un governo che abbia una guida autorevole, non soltanto all'interno, ma anche e soprattutto su tutti i tavoli internazionali, a partire da quello europeo. Ci saranno da fare delle sfide economico-finanziarie fondamentali. Noi veniamo da mesi, da anni di ubriacatura folle, purtroppo alimentata anche un po' da alcune forze politiche del centrodestra, di un populismo becero, come dire, assolutamente superficiale, che comunque traeva il proprio spunto dal successo del Movimento 5 Stelle con lo slogan uno vale uno. Questa è un'emerita, ora stavo facendo una parolaccia mattina, sciocchezza, è un'emerita sciocchezza. La differenza la fanno sempre le persone e la differenza fatta dalle persone dipende dalla competenza, la autorevolezza, la capacità di resistere. Allora, in un momento così drammatico, noi lo diciamo da settimane, c'è la necessità di un governo dei migliori, quindi quanto di più distante dal governo che ha appena interrotto la sua esperienza. Penso alla Zolina, insomma, penso a tutta una serie di ministri che saranno persone degnissime, ma certamente non sono i miglior ministri che l'Italia possa essere. Allora, se il governo dei migliori deve essere, perché questa è la necessità del mondo, siamo di fronte a uno snodo della storia, a una sfida dalla quale dipenderà il futuro delle prossime generazioni del nostro paese, beh, se il governo dei migliori deve essere, a guidarlo dovrà essere i migliori fra i migliori, o quantomeno una figura che è considerata sia in Italia che all'estero forse la risorsa più preziosa del paese.
Senta Mugnai.
Non è un caso, Galli, e chiudo, scusi, che nel momento in cui ieri l'altro il presidente Mattarella ha detto che il tentativo di Fico era fallito, e insomma si poteva immaginare, e ha fatto il nome di Draghi, non si è stupito nessuno, perché comunque, nonostante le smentite di queste settimane, tutti nel paese
sapevano
e aspettavano che il salvatore della patria, è sempre brutto
dirlo,
non porta neanche bene partire come salvatore della patria, ma insomma la figura alla quale tutti guardavano con fiducia per salvare letteralmente il paese fosse Mario Draghi.
Senta Mugnai,
che oggi c'è, quindi fino a ieri era un sogno, un timore, oggi è una possibilità, non facciamocela sfuggire.
Lei ha detto europeista parlando. Anche lì c'è qualcosa che mi sfugge, perché nella coalizione di centrodestra Forza Italia sicuramente è europeista, la Lega di Salvini, parlo di Salvini, sicuramente lo è meno o non lo è, I Fratelli d'Italia della Meloni, anche lì a livello di europeismo, insomma, tanta roba.
Anche lì è vero, però guardi, allora la Meloni, Giorgia Meloni, che devo dire in questo momento forse è l'esponente, il leader politico che gode del
trend, il maggior vento in poppa.
Bravo, esatto. Ora è un termine che volevo utilizzare parlando di una signora, ma al di là di questo, guardi, la Meloni in Europa è la leader dello schieramento dei conservatori, che è uno schieramento profondamente europeo, fa parte delle grandi famiglie europee, cosa diversa rispetto agli alleati della Lega in Europa. Quindi lei in Europa è assolutamente europeista. Poi a livello di politica interna, negli ultimi anni anche lei ha tratto buoni consensi elettorali, evidentemente, ripetendo che l'Europa è malvagia e cattiva. Allora, io sono uno che quando cadde il muro di Berlino, il 9 novembre 89, salì su un treno da Berlino con mia mamma che mi aveva perso e mi cercavo, c'erano anche cellulari, quindi panico, perché io ho sempre creduto nell'idea dell'Europa unita, ci ho sempre creduto, ci ho sempre sperato e ho sempre visto però anche le tante cose che non andavano. Noi siamo un partito, Forza Italia, che siamo sempre stati europeisti anche negli anni recenti, dove l'Europa ha avuto un atteggiamento occhiuso, certamente non benevolo nei confronti del nostro paese, men che mai nei confronti del mio leader politico.
Certo, certo, questo
però
è
il valore dell'Europa per noi era un valore. Noi eravamo europeisti allora, figuriamoci oggi, che oggettivamente non si può negare questo. L'Europa ha completamente cambiato passo rispetto al nostro paese. Cioè, ciò che ha fatto l'Europa nel momento in cui è iniziata la pandemia, dopo quello scivolone della Van der Leyen, che insomma vi ricordate fece crollare le borse di Stato e tutto, però da lì poi c'è stato un cambiamento.
Chiese scusa capitale. Anche.
Esatto, quindi finalmente l'Europa ha capito e si è messa a fianco dei paesi più in difficoltà. Non è un caso che la fetta più importante dei denari del recovery dovrebbero arrivare, se noi sapremo spenderli, se noi sapremo programmare, progettare, al nostro paese. Allora, come si può oggi non dirsi, come dire, favorevoli alle misure che l'Europa sta mettendo in cantiere anche per il nostro? Come si può oggi continuare a pensare che il futuro dell'Italia non sarà legato a doppio filo dal suo rapporto, così come dal suo rapporto con il nostro principale alleato di oltre Atlantico? Allora, per far questo però poi ci vuole persone che incarnino le idee, i valori, i programmi politici, e le persone hanno, ognuna di noi, una cifra di autorevolezza, di capacità, di sapersi far ascoltare e capacità anche di saper manovrare politiche per arrivare. Credo che la sfida è talmente grave che noi abbiamo bisogno di schierare, come dire, la risorsa per noi più preziosa. È come essere alla finale del campionato mondiale di calcio e avere in panchina Ronaldo, no, perché della Juve, insomma, lasciamolo perdere, insomma, il migliore Pelé, Maradona, il compianto Maradona non si tiene in panchina, si mette in campo alla fine, perché la finale o la vince o la perde, non ce n'è altre, e quindi Maradona si mette in campo. Draghi è in parte il Maradona del momento, poi dovrà dimostrare tutto anche, ma voi capite che andare a Bruxelles, a Strasburgo, a Washington, a Parigi, in tutte le altre, a Londra, nelle altre capitali europee, con una figura come Draghi è un valore aggiunto per il nostro paese.
Quello indubbiamente. L'ultima domanda, ancora il dito nella piaga, tento di mettere. Che Berlusconi fosse propenso anche eventualmente a un sostegno diverso da quello che darete ora, era già scritto nei libri di storia. Però nelle dichiarazioni di Tajani qualche volta ho letto, io personalmente, come dire, un freno, perché Tajani ci ripete sempre lo stesso refrain, centrodestra unito, chi comanda?
Allora, nel nostro partito poi alla fine conta sempre comunque Berlusconi,
ecco.
Lei dice, è scritto nei libri di storia, io sì, anch'io immagino, ci ho parlato, siamo scritti, siamo sentiti, e mi sembra abbastanza, come dire, con idee
convinto,
chiare, e sono contento, mi sembra abbastanza un'idea che, anzi, le mie sono molto simili a quelle del Presidente, quindi questo mi fa piacere, però ecco, ancora non c'è stata nessuna decisione, quindi dobbiamo attendere fiduciosi.
Anche perlomeno il primo incontro, poi.
Voglio dire, oggi pomeriggio ci sarà il primo incontro, quindi comunque sia dovremo andare ad ascoltarlo, insomma, al di là della stima, insomma, Draghi non è che ha fatto carriera grazie a Berlusconi.
Lei ha detto andremo ad ascoltarlo, intanto... L'ascolto.
Non lo so se andremo da soli o tutti insieme.
No, ma indipendentemente da soli o tutti insieme. Intanto la parola ascolto, presuppone una disponibilità, mentre andiamo lì e mettiamo dei paletti è già diverso. Vale dire, no, non si, qualcuno del centrodestra ha detto alle nostre condizioni, insomma,
Noi andiamo ad ascoltare, non andiamo ad ascoltare o confrontarci, mentre rappresentano le priorità, ma credo che insomma sia una banalità che scopriremo, e poi sono le stesse identiche priorità che il presidente incaricato Mario Draghi proporrà a tutte le forze politiche. Però la decisione naturalmente deve essere assunta. Certo, io sono uno fra quegli esponenti di Forza Italia che auspica sempre, come dire, con occhio critico, perché assegni in bianco per tutti,
non si firmano a nessuno,
non si fanno a nessuno, che però vedo che questa oggettivamente è un'opportunità per il paese, insomma quella partita è da giocare, però credo valga la pena giocarla fino in fondo
ed essere in campo, perché se si è in tribuna è diverso.
E giocano gli altri. Ecco. Gli altri.
Onorevole Mugnai,
sei corresponsabile eventualmente dell'insuccesso, perché quando è responsabilità devi voler giocare, non puoi stare a guardare, perché se poi le cose ti vanno male dici colpa degli altri.
L'ultimissima domanda.
È la parabola del talento dei talenti del Vangelo, no? Insomma, bisogna mettersi in discussione sempre.
L'ultimissima domanda. Governo tecnico, governo semitecnico, governo tecnico-politico, cosa si aspetta? E soprattutto, lei vorrebbe che qualcuno dei politici ci mettesse la faccia in quel governo, vale a dire fosse presente?
Io credo che il Draghi, ma insomma chiunque fosse nella sua posizione, abbia tutto l'interesse ad avere un governo con una forte connotazione politica, dove tutte le forze della sua maggioranza siano rappresentate ad altissimo. E questo perché, uno, Draghi ha una statura e una autorevolezza tale che non gli fa ombra
nessuno
nel governo. Segretari di partiti piuttosto che insomma personalità politiche hanno già ricoperto incarichi importanti. Due, perché questo dà, come dire, compatta in maniera molto più significativa i gruppi. Voi immaginate il magma ormai abbastanza caotico del Movimento 5 Stelle, che certamente per certi versi resterà, perché insomma lì veramente insomma, è anche difficile, cioè più né la testa né la coda, però se lui riesce nell'operazione magari di coinvolgere esponenti di primo piano del Movimento 5 Stelle, l'azione parlamentare poi risulterà inevitabilmente semplificata. E poi soprattutto a volte c'è anche la dicotomia gruppi politici, segreterie di partito, e a volte, no, come dire, uno c'è un ottimo un presidente del consiglio, parlo in linea teorica, riferimenti
certo.
Un presidente del consiglio ha ottimi rapporti con i gruppi parlamentari che lo sostengono, però, come dire, rapporti freddi, distanti o distaccati con i segretari politici, che magari a loro volta non sono poi così forti nel controllare i gruppi politici, perché magari sono stati eletti in una fase della segreteria
successiva
da altri segretari. Pensate Zingaretti, Renzi, il gruppo del Partito Democratico, no?
Certo.
I gruppi del PD sono formati da parlamentari.
Anche nell'ultima crisi si è notato questa dicotomia, come diceva lei.
E siccome però i segretari sono quelli che fanno le liste anche per le prossime, credo sarebbe assolutamente utile e intelligente che nella risposta da dare al Presidente della Repubblica, che ha chiesto un governo veramente di salvezza nazionale, i partiti si schierassero al massimo livello, ecco, per assumersi fino in fondo la responsabilità di dare un contributo a salvare il paese. Qui si sta parlando di questo, salvare il paese.